A scuola un ragazzo mi versò dell'acqua sulla maglietta urlando: così forse cresceranno! Pamela Anderson.
Stanno arrivando le sbarbine.
In sintesi,
tutto quello che le donne dicono,
pensano, fanno
e che avreste sempre voluto origliare.
Marzo 2020, ore 22:35 minuti primi. Buonasera sbarbine, buonasera Radio Sonar.
Buonasera a tutte e tutti coloro che ci ascoltano, coloro che ci aspettano e coloro che ci faranno compagnia in podcast e in diretta per questa trasmissione veramente tanto femminile.
Ciao, sono Elisabetta. A febbraio 2015 sono stata operata. Ho fatto poi chemioterapia, radioterapia e una terapia ormonale che andrà avanti per anni. Sono stati mesi molto difficili, fisicamente, ma soprattutto moralmente. La paura di non farcela non mi dava tregua. Durante questo periodo, Gianmaria, amico e compagno d'avventura da sempre, ha scritto una canzone per me, una canzone che, come diceva lui, non avrebbe potuto non scrivere. L'ho ascoltata per la prima volta in macchina, mentre andavo all'ospedale, per l'ennesima seduta di chemioterapia. È stato un istante più potente della chemio, degli antidepressivi, degli incontri con la psicologa e di mille terapie coadiuvanti. Mi è arrivata addosso una bomba d'amore e di speranza, un'energia che mi ha dato gioia, forza e volontà indispensabili per affrontare tutto questo. Adesso io voglio che questo meraviglioso regalo che mi è stato fatto sia di tutti. Voglio che chi sta affrontando un difficile percorso della malattia possa avere lo stesso aiuto che ho avuto io. Per questo abbiamo deciso di chiedere a diversi artisti di cantare la fine della chemio assieme a noi per raggiungere più persone possibili.
Festeggeremo la fine della chemio fianco a fianco su quel palco. E sarai bene, sai, e finirà anche il buio, tante cose cambieranno. I tuoi capelli lunghi, quelli cresceranno di un colore che è un incanto. E se non cresceranno, allora sai, ti dico, allora starai meglio senza. E quando parlerai alla gente girerà la testa, alcuni sverranno. E si potrà capire quello che è importante, quel che vale veramente.
Insieme rideremo e non ricorderemo niente. Ricostruiranno tutto, ormai si fa anche quello, dopo un sogno che si è infranto.
E si potrà capire. Finché il sole si alza, si potrà capire perché. Finché il sole si alza, non si muore, non si muore. Finché il sole si alza, si potrà capire perché. Finché il sole si alza, non si muore, non si muore.
Festeggeremo la fine della chemio fianco a fianco su quel palco. E stare bene, sai, finirà anche il buio, tante cose cambieranno. E rimarranno i segni, ma sembrerai più bella il tuo sorriso vinto. E le paure, quelle qualche volta, quelle ancora torneranno.
Finché il sole si alza, si
potrà capire perché, finché il sole si alza, non si muore, non si muore.
Non si muore, non si muore, non si muore. Non si muore, non si muore, non si muore. Non si muore, non si muore. E il tuo sorriso ha vinto.
Beh, in questa puntata, insomma, il saluto a Elisabetta era doveroso. In questi giorni, diciamo, la musica italiana piange la scomparsa di questa grande artista, cantante e bassista prima dei Prozac più, poi dei Sic Tamburo. E la cosa bella secondo me è che comunque ci sono almeno 3-4 generazioni che sono legate a questi due gruppi, perché sono poi uno un po' il proseguio dell'altro e insomma è un gran lutto, una grande perdita. Il caso ha voluto che nella scaletta dei temi che le sbarbine volevano trattare in quest'anno ci fosse appunto, insomma, un po' come abbiamo introdotto in maniera un po' goliardica con Pamela Anderson, diciamo una puntata, questa sarà una puntata dedicata al seno, e il caso maledetto ha voluto che questa settimana Elisabetta ci ha lasciato colpita da appunto inizialmente da un tumore al seno.
È per questo che noi vogliamo dedicare a lei e a tutte le donne che in qualche modo hanno conosciuto questo terribile male, a chi lotta ancora, a chi ha lottato, a chi ne è guarita, a chi non ce l'ha fatta, e a tutte coloro e coloro che studiano e ricercano affinché questo male non faccia più vittime, questa puntata che parla di una di quelle parti che per eccellenza fanno della donna donna, sia che ce n'è sia che non ce n'è, di quella parte del corpo che una donna necessariamente deve curare. Lo abbiamo introdotto così, questo argomento, e lo proseguiremo in tanti aspetti, ma sicuramente con una riflessione e con un invito a ricordarne tutte e tutti sempre l'importanza del vissuto e del rispetto che si può celare anche dietro una semplice parte del corpo. E allora è per questo che il primo contributo lo continuiamo così, sulla scia della cura, della salute del seno e di quelle accortezze quotidiane e riflessioni che ci possono dare stimoli interessanti. È la nostra dottoressa che ce lo manda, anche se la nostra dottoressa è un po' lontana. Siamo due quinti delle sbarbine in studio, salutiamo anche le nostre Miss Orange, Miss Pink e dottoressa Guardipatata che non sono presenti, ma che in qualche modo continuano a far parte dei contenuti belli anche attraverso le potenti tecnologie. Allora, scusate, ma devo, per una questione di audio, togliere prima il nostro meraviglioso stacchetto musicale e poi ci ascoltiamo per davvero e nel giusto modo la dottoressa.
Il seno femminile è sicuramente una parte del corpo legata a aspetti simbolici, idee diciamo innate, in quanto è la prima fonte di nutrimento dell'individuo, e diciamo la pressione sul seno materno è proprio la prima esperienza che l'essere umano ha di contatto, di amore. Quindi il seno sicuramente è una parte del corpo legata in qualche modo all'amore, al nutrimento. Al di là della forma, della dimensione, ogni seno è diverso, è sicuramente anche una parte del corpo legata a un concetto, diciamo, estetico di bello, di rotondità, legato anche alla sensualità, alla sessualità e via dicendo. Quindi diciamo che sicuramente il seno di una donna è una parte del corpo che in qualche modo stimola tante cose, tante idee, e di cui noi donne ci dobbiamo prendere cura e sapere anche cosa è fatto e a quali patologie può andare incontro. Allora, innanzitutto diciamo che la mammella è composta principalmente da adipe, quindi tessuto adiposo, da tessuto connettivo e da tessuto ghiandolare, che danno insieme forma e consistenza al nostro seno. È quasi del tutto privo di fibre muscolari, a parte piccoli muscoli che circondano i dotti lattiferi, e naturalmente ci sono i pettorali che lo sorreggono. Il nostro seno può essere più o meno fibroso, questo insomma a seconda dell'anatomia della persona, e è molto importante che il nostro seno sia, diciamo, sottoposto regolarmente a controlli. Perché? Perché può andare incontro a, come le altre parti del corpo, a disfunzioni e patologie particolari. Ci tengo a fare uno specchietto, come per le malattie al seno e quindi da quelle più diciamo semplici come possono essere delle cisti benigne a quelle più diciamo serie come possono essere i tumori, come in tutte le patologie del nostro corpo diciamo non si sa, non c'è una causa ben precisa che provoca la malattia. Questo perché sulla salute dell'essere umano sicuramente incidono diversi tipi di fattori che non hanno solo a che fare con proprio come posso dire, la fisiologia del nostro tessuto organico, ma hanno a che fare anche con cause psicoemotive. Ricordo ad esempio gli studi della psiconeuroendocrinoimmunologia che hanno testato come effettivamente lo stress, l'ansia incide sulle no nostre strutture organiche, sui nostri organi, quindi sulla loro salute, e incide sicuramente anche l'aspetto energetico, incide lo stile di vita, incide la componente genetica, insomma, veramente la salute dell'essere umano è qualcosa di complesso. Quindi parliamo qui in termini generali, poi naturalmente ognuno ha la sua propria vita, la sua condizione, la sua storia, il suo stato di salute che dipendono naturalmente da no tanti fattori. Purtroppo, parlando di patologie tumorali, si è constatato come il tumore al seno è la patologia tumorale che colpisce di più le donne. È presente anche negli uomini, se ne parla meno, ma effettivamente anche gli uomini possono avere il tumore del capezzolo. E nelle donne il tumore al seno compare soprattutto dopo la menopausa e sicuramente, come dicevo, non ci sono cause e fattori principali, ma si può parlare di concause per quanto riguarda le patologie tumorali legate al seno. Sicuramente, diciamo, può incidere lo stile di vita. E infatti, diciamo, tutte le associazioni di medici, istituti di ricerca, sicuramente dicono che avere uno stile di vita adeguato e quindi evitare l'abuso di alcol, evitare l'abuso di fumo e la vita sedentaria, possono essere una grande, causa preventiva nei confronti dei tumori al seno. E cioè, ho trovato ad esempio sul sito di Vita di Donne, che è un'associazione Vita di Donna che si trova alla Casa Internazionale della Donna e che si occupa di salute al femminile e che eroga gratuitamente servizi sia di ascolto telefonico, ma sia anche visite qualora ce ne fosse bisogno. Ho trovato, insomma, su questo sito un articolo riguardo uno studio francese che prova come l'esercizio fisico effettivamente sia una grande arma preventiva nei confronti dei tumori al seno. In particolare è stato fatto uno studio prospettico su un gruppo di 59.000 donne, tutte in post-menopausa, e si è visto che effettivamente le donne che praticavano attività fisica, che avevano praticato attività fisica negli ultimi anni, erano c'era una riduzione del rischio di cancro al seno invasivo. Effettivamente un'alimentazione errata, una vita sedentaria che favorisce l'accumulo di adipe e quindi l'obesità non ci è d'aiuto nella prevenzione. Non esistono esercizi particolari da fare per la salute del seno, l'importante è fare movimento, esercizio fisico, naturalmente corretto, anche lì meglio fare mezz'ora al giorno di camminata piuttosto che fare degli sforzi fisici eccessivi che magari possono anche alterare la nostra struttura neuromuscolare, quindi la nostra postura, e magari nel tempo possono dare alterazioni della tonicità dei nostri tessuti, anche del seno. E sicuramente un'altra causa di patologie in generale tumorali e quindi anche di quella del seno può essere l'eccessiva sottoposizione dell'individuo non solo all'inquinamento ambientale ma anche allo stress e quindi a input stressogeni. Sicuramente il periodo che stiamo vivendo non ci aiuta. E una causa potrebbe essere l'eccesso di terapie ormonali sostitutive per più di 3-5 anni dopo la menopausa, potrebbero, si è visto, aumentare il rischio di tumore al seno. Un'altra causa potrebbe essere quella genetica, si è visto che quando ci sono tanti casi in famiglia di tumore al seno è perché ci potrebbe essere un gene che attiva un particolare tipo di recettori cellulari. Detto questo, in linea generale, la cosa importante è la prevenzione, perché si è visto che la diagnosi precoce e tempestiva può essere di aiuto nella risoluzione della patologia in una grande percentuale di casi. È consigliato in tutte le donne a partire dai 20 anni di età di fare una volta al mese, una settimana dopo la fine del ciclo, una autopalpazione del seno e quindi un controllo di fronte allo specchio per constatare sia la forma del seno, che non abbia cambiato dimensione, che non ci siano delle alterazioni o che non ci siano eventualmente anche delle fuoriuscite di liquido dal capezzolo, e sia la palpazione proprio con le mani, con dei movimenti circolari da effettuare sia con le braccia lungo i fianchi sia con il braccio alzato, per constatare effettivamente se ci sono se il seno è diventato più granuloso, se ci sono eventualmente dei noduli, insomma se ci possono essere delle alterazioni che ci fanno pensare che sia meglio ricorrere a una visita da un ginecologo o da un senologo. Sicuramente dopo i 30 anni e soprattutto dopo i 40 è consigliabile fare una visita dal ginecologo o dal senologo almeno una volta l'anno, una volta ogni 2 anni, e il ginecologo provvederà anche a fare un'ecografia per constatare la salute dei tessuti del seno. Sicuramente dopo i 50 anni è consigliabile effettuare invece una mammografia, che è appunto una radiografia più approfondita per vedere effettivamente la salute del nostro seno. E detto questo, insomma, tutto questo discorso sulla prevenzione va affrontato senza ansia, senza senso di colpa riguardo allo stile di vita e via dicendo. Secondo me tutto quello che dobbiamo fare appunto è volerci bene, prenderci cura di noi stessi, e se possiamo aiutarci con la prevenzione e con uno stile di vita corretto, perché non farlo? Un abbraccio.
Questa è la storia di Umberti Tossica, un eroinomane, la più bella che c'è. A 15 anni ma, nel nostro 30, vive nei parchi, assieme ai gatti, tutti si innamorano di Betty Tossica. Bella che c'è. Vive per farsi si fa per vivere. Umberti Tossica dice che smetterà. Gli anni intanto passano, Betty è sempre tossica. Dice smetto se me ne dà un po', come fai a dirle di no? Betty così bella,
ti tossica, chissà mai se smetterà.
Tornano Neir le sbardine su Radio Sonar, tornano a parlare del seno, componente del corpo femminile, non solo, componente del corpo femminile che indubbiamente una donna però deve tenere presente, cura e con accezioni emotive, fisiche e di salute diverse da tutto il resto. L'affrontiamo sotto diversi aspetti, siamo partite con quello più complesso per poi passare alla cura
profondo,
del sé.
Intimo, insomma, introspettivo. Perdonami, non ti volevo interrompere.
No, no, è la salute, dottoressa riconosciuta. Adesso invece, ecco, torniamo alla nostra Miss Green che come al solito ci cerca sul web le perle.
Il seno libero è più tonico. Secondo uno studio di Jean-Denis Rouillon, specialista di medicina sportiva del Centre Hospitalier Universitaire di Besançon in Francia, le donne che non indossano il reggiseno hanno un petto più tonico e formoso perché i muscoli non si adagiano e sono più allenati. Lo studio è dibattuto, ma per chi ha un seno piccolo il reggiseno è già stato bandito dal mondo fashion. Basta guardare gli ultimi outfit Free the Nipples di Chiara Ferragni. Per chi lo indossa invece, attenzione alla taglia, indossarne uno troppo stretto può far danni alla postura e alla digestione.
E poi c'è pure l'accezione del chi a volte non può non indossarlo perché sennò fa male. Quel ballare sballonzolare perché c'ha una tetta grande a volte è doloroso e il reggiseno è necessario. Oppure perché ce li ha sensibili al freddo.
Esatto.
Io perché... Puoi anche ovviare con 8 magliette, però secondo me gli spifferi...
È solo il reggiseno che li blocca, effettivamente. Io che invece sono calorosa e comunque sono abbastanza di dimensioni ridotte.
Contenuta.
Contenute, ecco, sono proprio di questa filosofia, Free the Nipples. L'orgasmo del capezzolo esiste, si chiama Nipples Gum e secondo un articolo di Salon è l'ultima frontiera del sesso in America. Uno studio dello psicologo Barry Comisura, che nomi difficili stasera.
Oh, non so, sono l'unica che toppa l'inglese, dai.
Comisaruk. Ha dimostrato che le stimolazioni di vagina e capezzoli attivano le stesse aree cerebrali. Secondo uno studio di Herbert Otto, questo era semplice, questo orgasmo del capezzolo è la seconda forma più comune di orgasmo femminile e lo ha già sperimentato il 29% delle donne. Infine, secondo alcune ricerche, chi ha un seno piccolo è privilegiato perché la stimolazione arriva meglio alle terminazioni nervose.
E su questo taglie dei stereotipi in ogni sede, in ogni dove, a partire da quello piccolo è bello, quello grosso è bello, quella forma lì, quell'altra forma lì, tanto hanno diverse forme e secondo me l'equilibrio che poi ogni corpo nella sua individualità è caratterizzato anche da quello, quindi non c'è un bello assoluto mai. Ma poi altro stereotipo è: se lo stimoli in determinate situazioni, addirittura se stimoli il capezzolo può causare l'aborto. Allora, lo stereotipo che si gira, che andiamoci ad informare scientificamente, no? È come il non avere latte, con la suzione del capezzolo tu stimoli la ghiandola e il latte può arrivare. Allora, prima di affidarci a detti a stereotipi, studiamo, informiamoci e nelle stimolazioni, ecco, dialoghiamo con la persona che stiamo stimolando.
Anche perché, diciamo, questo articolo ci dice che è la seconda forma più comune di orgasmo femminile, quindi ricordiamoci che ce n'è un'altra prima da attenzionare, e senza, insomma, ovviamente lasciar perdere questa seconda
e anche sull'altra
opportunità.
Insomma, è prima
potete
qua
andare
le sbarbine
ad ascoltare,
vi apriranno enciclopedie, perché
vecchi
secondo
podcast
me... Sì, parte la clitoride, che è il vecchio, esatto, podcast. Secondo me è proprio l'orgasmo,
sì. Va bene,
che non
segniamo,
è film, che non
segniamo,
è finzione,
sì,
cioè esiste.
Esatto. Esistono, appunto, come diceva la nostra Miss Red, di tutti i tipi, e la scienza ci dice che esistono in realtà 8 tipi di capezzoli diversi. Un medico di Beverly Hills sul Daily Mail ha identificato 8 tipi di capezzoli: sporgenti, piatti, gonfi, invertiti, cioè che rientrano verso l'interno, asimmetrici, contornati, con peluria e molteplici. Un terzo capezzolo che solitamente è una piccola macchia sotto i seni.
I mostri dei tre capezzoli. Pure su questo quanta chiacchiere sprecate, quanta narrativa buffa.
Sì, assolutamente. E, sempre questo articolo ci dice che coccolarle fa bene alla salute. La ricerca del nipple gasm non può che far bene, se non ci guadagna il piacere, però ne giova sicuramente la salute. Secondo una ricerca dell'Università di Berkeley con il Laboratorio Nazionale di Lawrence Berkeley, accarezzare e fare pressioni fisiche sul seno grazie alle forze meccaniche può evitare che le cellule di questa zona diventino maligne, contribuendo così a prevenire il tumore in questa zona.
E su questo, secondo me, la cosa da aggiungere è l'autopalpazione. Cioè, qui la accenna nella chiusura del paragrafo, però ecco, coccolarle vuol dire anche conoscerle.
Esatto.
E conoscerle vuol dire toccarsele e sapere
se c'è qualcosa di diverso
e cosa cambia.
Certo. Instagram bandisce il capezzolo femminile con diverse eccezioni. Consente di pubblicare i capezzoli maschili, ma non quelli femminili, una policy di genere che l'account Genderless Nipples denuncia postando capezzoli in primo piano. Il regolamento salva le foto di allattamento e quelle delle cicatrici di mastectomia, che però non sono le uniche a sfuggire alla censura. La foto di Chiara Ferragni con un abito di pizzo trasparente, di pizzo trasparente che mostra un capezzolo non è stata censurata. Ci sono valutazioni discrezionali? Il tema è caldo. Intanto le foto bandite da Instagram sono state raccolte da Arvida Bistorm e Molly Soda nel libro Pics or I Didn't Happen, Images Banned from Instagram.
E dagli le stereotipi e censure.
Di capezzoli.
Ma soprattutto ora Instagram censura il capezzolo femminile, come milioni e milioni di film anche simili erotici che censuravano il corpo maschile.
Certo.
La donna te la dovevano,
sì,
spiattellare da sempre, comunque i nudi integrali maschili no. Belle ste censure.
Non esiste una simmetria perfetta nella dimensione dei due seni, e questo vale per tutte. Uno studio pubblicato nella rivista Annals of Plastic Surgery è stato più specifico in merito, affermando che oltre il 67% delle donne ha il seno sinistro più grande di quello destro, di circa il 4%. Inoltre, sinistro più grande, forse è vero. Inoltre, nel corso della vita la dimensione cambia insieme ai cambiamenti degli ormoni sessuali e al peso, perché bene sì, anche il seno ingrassa.
Questo perla. Perla da dire, brava Miss Green. Questa è una cosa che genera tantissimi complessi, soprattutto nelle adolescenti. Io ricordo una carissima amica che su questo si preoccupò tantissimo. Perché non inizialmente, a un certo punto del suo sviluppo di donna, questa cosa cambiò inesorabilmente, tanto da dover temere magari di dover fare una riduzione. E poi invece, confrontandosi col femminile, approfondendo, è una questione comune, ma del resto il nostro corpo non cambia, è mai simmetrico. Se noi guardiamo, no, i nostri occhi o le nostre sopracciglia, che facciamo così tanta fatica a spelacchiare nel modo giusto, se le spelacchiamo ovviamente, in realtà siamo non simmetrici, unici.
Sì. C'è una bra challenge in corso per promuovere la prevenzione del tumore femminile. Melissa Satta è testimonia della campagna Nastro Oro, promossa da L'Oréal Paris a favore della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca contro il tumore al seno. Si chiama Bra Challenge, si vendono t-shirt con gli hashtag Bra Challenge e prevenzione soprattutto. E la chance di sopravvivere, la socialità, un'altra curiosità molto, insomma, che ha attirato molto la mia attenzione è questo: la socialità aiuta a combattere il tumore al seno. Le chance di sopravvivenza dopo la malattia dipendono anche dalle relazioni sociali, che secondo una ricerca pubblicata su Cancer possono migliorare sensibilmente le prospettive. Nel decennio di osservazione è emerso che le probabilità di andare incontro a una recidiva senza sopravvivere sono più alte tra le donne meno integrate. A sensibilizzare sugli aspetti sociali di questa malattia è stata la prima edizione del concorso letterario Roche, a fianco del Coraggio, che premia i racconti di coraggio degli uomini che hanno vissuto accanto a donne colpite da tumori femminili.
E su questo, insomma, tante le esperienze che comunque hanno fatto informazione attraverso l'arte sul seno. Ovviamente tanti anche gli obiettivi, tanti anche i modi, no? I contenuti trasmessi. Tu volevi aggiungere qualcosa, Miss Green?
Sì, un'organizzazione non governativa esiste che si batte per il diritto femminile, invece, al contrario, di andare in giro in topless. L'organizzazione si chiama Go Topless e da anni rivendica il diritto femminile di poter girare a torso nudo, così come fanno gli uomini. Spesso i membri di questa particolare società organizzano raduni per rivendicare il loro diritto. Questo il sito è gotopless.org.
E qui la vastità di quello che si può, sì, con una campagna sul seno dimostrare. Io non mi scorderò mai le femministe russe arrestate, esatto, in malo modo, certo, perché la loro provocazione fu andare in giro a petto nudo. E anche qui, no, gli stereotipi, il genere, quanto contano. Esperienze però differenti, anche più comunicative e artistiche, le approfondisce la nostra Miss Pink con il suo contributo. Anche qui evito però di fare l'errore precedente e quindi addio tappeto, vai Miss Pink.
Allora, buonasera sbarbine a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Quello di cui parliamo stasera è il seno e tutto quello che ne, diciamo, gli ruota attorno. Per quanto riguarda tutta la questione del seno e soprattutto del cancro al seno, di cui se ne parla e non se ne parla, insomma, perché comunque è ancora un tabù, vi vorrei segnalare due progetti fotografici molto interessanti. Uno si chiama The Scar Project, Breast Cancer is not a pink ribbon, penso di averlo detto giusto. Questo Scar Project, come dice il sottotitolo, il cancro al seno non è un fiocchetto rosa, non è solo esclusivamente quello. Il progetto viene da David Jay, che è un fotografo di moda, tra l'altro. Troverete tutto il progetto in thescarproject.org. Ne è stato tratto anche un libro in cui ci sono 50 ritratti di giovani donne sopravvissute al cancro al seno. La particolarità di questo progetto è che tutte queste donne sono sotto i 40 anni, che è un tema molto particolare questo, perché tantissime donne subiscono delle operazioni molto importanti al seno, quindi anche a livello estetico, fisico, ormonale, sotto i 40 anni, quindi è un tema molto, molto complesso. Il progetto, diciamo, ha una triplice missione, che è sia la sensibilizzazione pubblica, la raccolta fondi e il far vedere a queste giovani donne le proprie cicatrici, i propri volti, come in realtà il proprio corpo viene modificato da queste operazioni così tanto invasive e che diciamo segnano il loro corpo, ma non certo la loro bellezza. Insomma, fatevi un giro e vedetelo. Invece, più recente, del 2019, da un'associazione fotografica riminese, l'associazione T-Club, ha proposto un progetto di 12 scatti che si chiama Dahlia. A differenza del Scar Project, che è molto più ambientato nell'ambientazione naturale delle persone che vengono fotografate, il progetto Dahlia, che ha più o meno lo stesso concept, è un progetto fotografico in studio, quindi queste 12 donne che vanno dai 30 ai 70 anni vengono fotografate a seno nudo, in bianco e nero, nella loro nitidezza del corpo, come viene modificato. Questi sono due progetti veramente interessanti, quindi ricordo il sito thescarproject.org e l'associazione fotografica tclub.it, dove troverete il progetto Dahlia.
Ti sogno. Sei il mio angelo e ti voglio. Sei il mio demone e ti voglio. Thank you.
Va bene. Una delle principali preoccupazioni di molte donne dopo la gravidanza è la forma del seno dopo l'allattamento, che sì, è vero, cambia. La principale modificazione va a carico del tessuto mammario, che cresce molto, ed è come se prendesse il posto del tessuto adiposo che avvolge e protegge le ghiandole. Quando il seno non allatta più, si trova senza il tessuto adiposo e con le ghiandole vuote, quindi può apparire più vuoto, cadente. Nel tempo il tessuto adiposo, in base all'alimentazione, della donna, o se c'è un aumento di peso, si infoltisce di nuovo. Ma potrebbe anche non tornare più come prima, questo è bene dirlo. Ci sono anche alcune persone che, nel timore di non avere più il seno come prima, scelgono di non allattare. Ma come dice Violetta, ogni donna è libera di prendere le proprie scelte. Quello che mi sento di dire è che bisognerebbe comprendere se tali scelte siano dovute alle aspettative che la società ci impone, ovvero di essere perfette sempre e comunque. Allattare al seno è uno dei fattori importanti nella prevenzione, riduce il rischio di cancro al seno e di osteoporosi. Cosa succede al seno durante la gravidanza? Tenendo presenti i cambiamenti di peso, gli sbalzi ormonali e l'età e la forza di gravità, si possono avere degli effetti ovviamente sul proprio seno. La gravidanza è il momento in cui il seno subisce maggiori modifiche. La ghiandola, prima del bombardamento degli ormoni gravidici, è immatura. Durante i mesi della gravidanza invece si prepara per essere pronto a produrre estrogeni. Colostro e dopo la nascita del bambino gli estrogeni che modificano appunto poi lo modificheranno e lo trasformeranno in latte.
Allora, io su questo apro una doverosa parentesi, perché se si parla di donne, femminilità e seno, non si può parlare anche di allattamento. Intanto il colostro è proprio il primo latte che scende, la prima colata, quella che dà al bambino tutta la protezione del sistema immunitario della mamma, non solo l'energia per crescere. L'allattare al seno, come ogni cosa che riguarda il corpo delle donne, è una scelta personale, individuata, al di fuori del giudizio, al di fuori delle regole indotte e al di fuori di quel qualcuno che si può permettersi di dare o non dare consigli e suggerimenti. È una scelta che nel tempo ha travolto il genere femminile sotto tantissimi aspetti. Quando per una società ingabbiata in un'estetica diversa, un'estetica che in realtà tutto era tranne difendere la bellezza delle donne, ma piuttosto ingabbiarne gli usi e i costumi, l'allattare, per chi se lo poteva permettere, era affidato alle balie.
Certo.
Balie che continuavano ad avere latte a oltranza, perché così può il corpo di una donna, non solo se in gravidanza e non solo con bimbi piccoli, ma continuamente stimolato, perché il corpo della donna e il suo latte hanno questa meravigliosa capacità di adattarsi a quel nutrimento che ha bisogno il bambino che lo succhia, e quindi il latte non è mai uguale, e chi allatta a 3 anni non sta sfamando il proprio bambino, ma sta dando al proprio bambino un latte che certo, nel suo sviluppo reciproco si è modulato affinché continuasse a dare a quel bambino altro,
qualcosa,
non prima certo di ogni altra cosa, la relazione.
Okay.
E qui si entra in quello che è veramente l'allattamento. Scegliere o no di allattare è una scelta di come rapportarsi alla creatura, e non è necessariamente un torto o una proibizione. È una cosa che deve essere fatta con consapevolezza, non è una cosa scontata, è una cosa naturale, ma allo stesso tempo può essere complessa. E allora dare anche al bambino e alla donna il tempo di trovarsi in questo rapporto, in questo legame, è una di quelle cose doverose che dovrebbe essere lasciata alla privacy personale. Tutti quei pediatri che a prescindere consigliano il latte artificiale alla prima difficoltà, tutte quelle aggiunte che vengono date negli ospedali, tutte quelle invece scelte di incolpare la donna se per una infinità di motivazioni personali, scegliere di non allattare non dovrebbero esistere, dovrebbero proprio stare lontane da quello che è il rapporto più intimo e privato che ci possa essere da qualcuno che nasce e qualcuno che lo mette al mondo. E quindi su questo io non do consigli tecnici o sulle scelte, ma do solo una visione che allattare è un gesto di cura. E se io non sono pronta a farlo, nessuno mi può forzare.
Certo.
Se io voglio farlo, ho diritto ad avere il tempo per prepararmi a questo gesto di cura, per imparare a farlo. E è il modo in cui, se io scelgo di curare il mio bambino, nessuno può dirmi quando smettere o quando aggiungere qualche altra cosa. E su questo io direi che possiamo andare al giro finale di questa, insomma, puntata delle sbarbine.
Miss Red, com'è il tuo rapporto col tuo seno?
Beh, praticamente riprendo un po' tutto quello che ho detto, cioè un rapporto di relazione personale che nessuno può scegliere per te. Come tante altre cose della mia femminilità, è cresciuta nel tempo ed è cresciuto con una consapevolezza di donna e del femminile. Le mie tette sono sempre arrivate un po' prima di me, quasi come appunto il tetto di una casa, che è la prima cosa che vedi da lontano.
Certo.
No? Sostanzialmente è inutile dire che l'adolescenza nei quartieri di periferia, nelle zone coatte, non è stata affatto semplice, e quando inizi a formare il tuo carattere inizi anche dal come reagisci a queste cose. E io onestamente ho reagito imparando a rispondere. Da quelle continue prese in giro, che però in realtà erano molestie.
Da brava sbarbina quale sei, mi sembra giusto.
E allora, dandogli il giusto nome, perché un insulto a una ragazzina che cammina sul proprio seno in realtà è una molestia, soprattutto se fatta da un
Infatti
adulto.
Sì, esatto.
E poi invece adesso me ne vanto e le mostro o non le mostro quando e dove decido io.
Io invece ti posso dire che, sai, come insomma un po' dicevi tu, ci sono delle cose che ti contraddistinguono e delle cose che no. Sicuramente magari diciamo io vengo un po' più, vengono prima i miei capelli che le mie tette, sicuramente sono un po' nascoste dai miei capelli, però ti posso raccontare un episodio al volissimo, ossia che mi è venuto in mente adesso, ossia che qualche mese fa io appartengo a una di quelle proprio categorie che è cambiata, che ha cambiato totalmente il proprio corpo nel corso del tempo. Quindi l'ultima volta che sono andata a comprarmi un reggiseno sarà stato 6-7 mesi fa. Ho detto alla commessa: voglio questo reggiseno terza. Ma lei mi fa: ma secondo me tu sei una seconda, per te seconda va bene. No, ti ho detto che sono una terza. Io ho detto: beh, insomma, alla fine mi provo la terza, mi andava grande, ho dovuto rinunciarci, ho preso una seconda e questo è stato un po' triste. Ma a parte questo, insomma, questo appartiene proprio allo stereotipo delle tette, che comunque un pochino anche su di me funziona.
E beh, viva insomma gli stereotipi. A questo punto io manderei il contributo della nostra Sara di saluto e di racconto.
Allora, qual è il rapporto della dottoressa con il suo?
Continuo a interferire, da fare sempre lo stesso errore stasera, quindi scusate, ma ora
piccola,
risentiamo.
Avendo sviluppato presto, ho iniziato ad avere...
Repeat, pull up, anzi.
Allora, qual è il rapporto della dottoressa con il suo seno? Beh, devo dire abbastanza buono. Ma fin da piccola, avendo sviluppato presto, ho iniziato ad avere, diciamo, un seno formato, un po' voluminoso, già in quinta elementare. Mi ricordo che i ragazzini mi chiamavano il gipetto ambulante. Devo dire che comunque, nonostante questo, ho sviluppato un ottimo rapporto con il mio seno, nel senso che è una parte del corpo che mi piace anche mostrare, mi piace vestirmi con la scollatura, mi è capitato anche di andare al mare in topless o di praticare nudismo, non spesso perché comunque preferisco proteggere il seno dal sole, quindi per quello preferisco indossare il bikini. Però, diciamo, in generale non è una parte del corpo che mi infastidisce mostrare, anzi, credo che sia anche una parte del corpo con cui si comunica con l'ambiente esterno e quindi sicuramente mi piace anche esprimere la sensualità attraverso il mio seno, insomma, questo è il mio rapporto e la mia relazione con lui, lei chiamala come ti pare. E è una parte del corpo anche con cui, insomma, mi piace giocare durante l'intimità sessuale. Quindi, che dire, insomma, viva le tette, che sono sempre belle, devo dire, tutte belle di qualsiasi forma, dimensione. È veramente una parte del corpo molto molto bella, legata poi peraltro, diciamo, a tutto quell'aspetto simbolico di cui abbiamo parlato anche durante la puntata. E detto questo, vi saluto, la dottoressa manda un abbraccione a tutte e tutti e ci sentiamo alla prossima puntata. Un bacione.
Allora, sfrutto questo momento per fare un appello a tutti quanti, gli uomini e le donne che subiscono un po' questa competizione tra donne sul seno. Ecco, la gran parte dei seni che vediamo in giro, scoperti, non scoperti, a tratti vedo, non vedo, ecco, solitamente sono molto formati dal reggiseno che li compone. Nello specifico che li veste. Io dico questa cosa perché c'è sempre questa, oh, oddio, vedi quella che tette, oppure no, però quella c'ha le tette grosse, cioè le tette piccole, soprattutto le donne che hanno questa tipologia di problemi. Ecco, sfatiamo un mito. Solitamente è il reggiseno che veste il seno che fa molto. Perché nell'esperienza da spogliatoio, da amiche, okay, so, ci sono pochissime donne che hanno il seno grande e che sta su come se subisse, non so, una propria energia positiva per cui la gravità non subisce, diciamo queste. Solitamente le donne, insomma, hanno anche loro la gravità tutto attorno, quindi il seno un po' cala. Ecco, diciamo agli amici uomini quanto alle amiche che, ripeto, subiscono un po' questa competizione dei seni, di che è tranquilla, cioè molto spesso è il reggiseno che fa una grande parte di questa cosa. Di base mi piace molto il seno guardarlo perché è veramente ha una linea perfetta in tutte le sue forme, in realtà quello calato, quello c'ha tutta un'armonia tutta sua secondo me e non è tanto in base al corpo, è proprio il seno in sé. Poi cioè, chiaramente ci stanno anche dei seni veramente brutti, poverette. Però, insomma, in questo c'è sempre la chirurgia estetica che ci dà sempre una grande mano. E, per il resto, bah, il mio seno lo descriverei molto michelangiolesco. Chi ha in mente gli affreschi del Michelangelo, quei pochi affreschi che ci sono, quei pochi, insomma, ce ne sono tanti, insomma, il Michelangelo fa vari affreschi, tipo la Cappella Sistina. Ecco, le donne del Michelangelo, quel seno lì mi ricordano tanto il mio seno. Dai, un saluto a tutte.
Un saluto alla nostra Miss Blue, un saluto alla nostra dottoressa e purtroppo un saluto a tutti e tutti voi che ci state ad ascoltare. Il tempo delle sbarbine è terminato anche questo martedì.
Come sempre è troppo poco e oggi andremo in onda fra 2 martedì in diretta. Invece martedì prossimo spin-off.
E chissà, chissà che ci sarà da raccontare di queste donne che hanno fatto nel loro modo la storia, chi più conosciuta, chi meno. Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento sempre a martedì e ascoltate Radio Sonar.
Buonanotte.
Mi piacciono le sbarbine. Mi piacciono le sbarbine.